in diretta dallo studio 1, amici miei.
Capito, Enrico? Questa voce fuori campo stamattina.
Veramente, e come l'abbiamo trovata questa voce?
Bello, 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 bello come il sole. Bello. Allora, ti posso dire una cosa?
Lo sai,
posso,
che ottobre, è ottobre, sì, è ottobre. È arrivato ottobre, e con ottobre, come si dice, l'uva è fatta.
No,
Enrico,
no, era no. Settembre, Enrico, era settembre. Ottobre c'è un altro detto, ma andiamo a vedere. Allora, la voce sì. Che abbiamo sentito,
chi?
Signore e signori, signori, annunciare il nostro appuntamento mattutino con amici miei, è di... Udite, udite!
Attenzione, perché dobbiamo dire una cosa, siamo solo noi due.
E Zeni, ma Claudio, Zeni Claudio, all'appello alla scuola, Zeni Claudio non c'è, allora,
come mai?
E perché è impegnato in
aveva
altri...
da fare con i figli,
poi lo vediamo, poi lo salutiamo,
sì, perché, salutiamo,
perché il saluto lo merita sempre, allora, il saluto non si nega a nessuno,
vero, nemmeno
allora, il saluto è per Enzo Bazzucchi,
Enzo, penso
grazie, grazie, sono commosso.
Quanti anni sono?
Sono anni. Tu pensa che Enzo Bazzucchi è approdato alla radio nel 1985. Sottolineo.
Se lo ricorda
era
lui.
Un bel settembre 85.
È l'età che avanza.
Sì, lui c'ha la mente fulvida.
Te lo dico perché sì. io potrei dirti anche.
Dica.
Buona giornata. Siamo qui ad ascoltare la grande musica del rock di tutto il mondo con Sbarock. Io ero conduttore di Sbarock. Al tempo i dischi disponibili in radio per
due,
la musica hard rock
due.
Bravo, erano due. Al che mi telefonò questo ragazzo
amico.
Che invece era appassionato di hard rock, di metal, aveva dei dischi a luce e mi disse: ma perché metti sempre gli stessi pezzi? Perché questi ho! Perché al tempo, è vero, Enzo, non c'erano.
Beh, no.
È vero.
E lui arrivò e portò un bel fascio di dischi e disse: se vuoi, io questi te li do. Per me era una manna dal cielo. E però poi col tempo iniziò un'amicizia e lui era appassionato di radio, iniziò a fare radio e di quei tre appuntamenti settimanali se ne prese uno il venerdì e lo tramutò in Rock Palace.
Però bisogna dire anche che io venivo da una situazione, diciamo, una situazione un po' anomala, perché tornavo dalla Germania, dalla mia Germania, perdonatemi se dico la mia Germania, però è lì che sono cresciuto, quindi ho passato tante serate con gli amici, tanti concerti, tanta musica rock, e è chiaro che io volevo portare questa mia conoscenza ad altre persone, e quindi sono entrato, però certo il mio carattere, la mia mentalità non era quella che, ringraziando
eri un bravo guaglione e avevi portato un'aria fresca, sì, di musica fresca in radio, e ancora noi ti ringraziamo per quello.
Va bene.
Aspetta un po', sono passati
aveva
quanti
portato
anni,
i
no?
dischi dei Rainbow, chi riconosceva Rainbow? Hai messo i Rainbow? Dico no.
Beh, lui aveva, no? Era avanti,
il Black Sabbath, portava dei dischi,
una cultura musicale,
Le Zeppelin,
appunto, quindi noi ancora ascoltavamo
Iron Maiden. Finché la barca va, no.
Noi eravamo proprio così.
No, noi diciamo, no. Noi ascoltavamo.
Comunque questa mattina abbiamo Enzo Bazzucchi, ci sarà, sì, da divertirci.
Bene, però non soltanto per questo, ma
no,
lui
ne parliamo tra qualche minuto.
Perché c'è un appuntamento che poi se ne parliamo.
corso di questa mattinata abbiamo già avuto questo avvio bello scoppiettante con la presenza del nostro amico Enzo Bazzucchi, che io però amichevolmente l'ho presentato come DJ della radio, perché lo è stato per diverso tempo, è un rocker, un amante del rock, ma è stato soprattutto un grande amico, questo lo voglio sottolineare. Con Enzo abbiamo passato periodi belli al di fuori della radio, e quello che più di bello ci ha regalato Enzo è stato l'amore per la sua terra, perché l'ha scoperto meglio di noi. Ma perché lui vuole più bene alla sua terra di quanto ne vogliamo noi? Perché lui è andato fuori dalla nostra terra per un periodo di tempo, ha vissuto fuori, e quando è tornato l'amore è stato un amore ritrovato, ma un amore critico, perché io lo conosco bene, e siccome lui ha vissuto la Germania, quando è tornato nella nostra penisola l'amore era sottolineato con una forte criticità. È vero o no?
Allora, la mia è una storia che credo quando avrò tempo, quando tirerò la somma, no? Sai, alla fine quando uno vive, no? A un certo punto tira la somma, oppure mette il cappello a chiodo, no? Sarebbe anche da scriverci un libro, perché la mia storia non parte da quando tu mi hai conosciuto, la mia storia parte dal 16 novembre 1955, quando io sono nato in Belgio. Perché, ecco. Perché papà mio era minatore. Papà mio è partito a 22 anni da Gualdo Tadino, o meglio da Biagetto, come dicevamo noi quella volta. Sì, sì. E lui è partito a 22 anni, è andato a lavorare nella miniera di Zolder.
Cioè, ultimamente abbiamo visto le foto, tu sei abbastanza social, abbiamo visto le foto, ti sei fatto la foto. Sì, da... sì, ok.
E a Zolder.
Non c'è più la miniera lì. C'è solo un ricordo.
No, però Zolder era in Francia. Poi dopo lui dalla Francia si è spostato in Belgio, a Charleroi.
Ok, e ma mamma era italiana, quindi dove l'ha conosciuta?
Mia madre era di Pieve di Compresseto. Sì. Che anche lì è da parlare, ci vorrebbe tempo. Praticamente
i
matrimoni di quella volta funzionavano così. Papà mio tornò dal Belgio perché lavorava lì, si è sposato mia madre del 53.
Vedi, era un ragazzotto. Poi, quando è partito era...
aveva 22 anni. Poi praticamente ha sposato mia madre, poi lui è andato da solo in Belgio e mia madre ha fatto il nido, come si dice, ha trovato casa, come si dice. Sì. Poi mia madre è andata in Belgio,
l'ha raggiunto.
Che ce l'ha accompagnata un mio zio. Praticamente, certo. Poi è andata, insomma, ha riunito la famiglia.
Beh, certo, una donna da sola. E poi un viaggio così lungo.
Io praticamente del 1955, sì. Sono nato, e poi purtroppo l'8 agosto del 56, quel famigerato giorno, esplosa la miniera di Marcinelle. Io per esempio, lo sanno in pochi, ho donato al Museo dell'Immigrazione un quadro dove io sono in collo a mio padre a 9 mesi con mia madre, e siamo ai funerali di Marcinelle.
Quante furono le vittime?
Le vittime furono 256, di cui 129 italiani, e di cui 117 di un paesino in Abruzzo che mi sfugge il nome, ma erano tutti comunque amici fra di loro.
Tuo padre ha rischiato di essere tra questi?
No, perché mio padre non è che lavorava sempre a Marcinelle, perché quella volta funzionava così, che di mese in mese tu lavoravi o a Marcinelle, o a Guarnecasie, oppure lavoravi a Jumé, oppure lavorare in altri posti. Papà ci ha lavorato a Marcinelle, però non quel periodo, però la conosceva molto bene. Infatti quando esplose la miniera, papà e mio zio, mio tutore che mi tenne a battesimo, che tra l'altro di Perugia, e corsero sul posto, però oramai era tutto.
Si è fatta una sfuga di gas.
No, il problema è stato, adesso se lo vogliamo dire, ma tanto c'è sta anche, l'ha detto anche su Rai 3, la storia è stato detto mille volte. Non si sono capiti, c'era un ascensore che portava su i carrelli di carbone. Era una cosa un po' macchinosa, perché praticamente veniva giù un carrello, l'altro che entrava gli dava una spinta, lo buttava e quello andava su. Sì. Poi ritornava giù quello vuoto, quello pieno, dava una spinta e poi tornava su. Però per fare questa manovra praticamente c'era uno che dava il via da sotto col telefono da sotto e uno sopra che manovrava.
Era comunque un movimento.
Beh, pensate che erano 5.000 metri di profondità, no?
No,
1.000 metri.
1.300 metri.
1.000 metri di profondità.
Gli ultimi morti italiani, 13, li hanno trovati a 1.300 metri, 1.300. Perché pensavano di trovare la porta di sicurezza aperta, invece era chiusa.
E questo racconto lo continueremo, perché proprio si sta festeggiando il Festival della Migrazione.
Mi sto emozionando.
Bene, allora,
grazie ad Enzo per quello che ci sta comunicando.
Enzo, tieni la mente ancora bella.
La sua memoria.
Perfetto.
La sua memoria, non ti preoccupare. You've done it all.
There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. Resist, resist. Out. You have to hide. Oh, come up and see me to make me smile. I'll do what you want. There ain't no more, you've taken everything from my belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Away, away. Don't say, maybe you'll try to come up and see me, to make me smile. I'll do what you want, just run away.
Quante volte ci dimentichiamo di bere, eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua, per depurarsi e mantenersi in salute. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
È un dolce molto richiesto e semplice da realizzare. Iniziamo prendendo il burro e il tuorlo delle uova. Per farcirlo servono delle albicocche o, se preferite, delle fettine di ananas. E poi una semplice grattugiata di scorza di limone.
Ma sono tutti ingredienti di colore giallo.
Certo, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it
RT 40 anni di storia.
Traveling in a fire.com combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under, where women go and men wonder? Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where we don't slow and mention her.
Questa nostra mattinata c'è l'argomento di memorie migranti, perché diciamo la memoria del nostro Enzo, che è stato un migrante, quindi è nato all'estero, però adesso sta qui in Italia, ha fatto la sua famiglia qui in Italia, Gualdo Tadino, e ci sta raccontando di questo spiacevole episodio che è successo. Lui era piccolino, aveva nemmeno un anno,
nove mesi.
Io posso... però se lo ricorda bene, nonostante, perché è una tragedia immane. Tra l'altro anche il re Baldovino andò sul posto a Marcinella.
Ma certo, e Fabiola, e la regina Fabiola.
E la regina Fabiola andarono proprio.
Io queste cose le so a memoria, diciamo, non perché io l'ho visto in televisione, ma perché mio padre me li raccontava spesso. Mi raccontò, ad esempio, adesso non voglio divagare, ma che lui è rimasto 48 ore dentro. Poi mio padre era alto 1,58, lui era piccolino, quindi era uno di quei minatori ricercati nel senso, perché quando si doveva aprire un una galleria,
un cunicolo.
Mio padre era il primo davanti che poi apriva questa galleria, l'apriva perché era piccolino, quindi era basso di statura e quindi andava col suo confessore, col suo arnese, motopicco, come si chiama?
Sì, una sorta di demolitore, sì,
no, eccetera. Allora, ritornando, e poi parleremo, non so, dimmi tu, praticamente sotto c'era un italiano da poco venuto in Belgio,
sì,
e sopra c'era un belga. La leggenda narra che i due non si sono capiti perché quando entrò questo carrello non entrò bene dentro l'ascensore,
sì,
e l'altro che era in cima, che era un belga, aveva capito che doveva azionare il macchinegno per tirare sull'ascensore,
sì.
L'altro invece non gli disse questo, gli disse aspetta, quello non ha capito, tira, ha alzato l'ascensore, il carrello è rimasto incagliato fra dentro l'ascensore,
cioè, i binari, le guide dell'ascensore,
però comunque l'ascensore andava su, andando su ci stavano i cavi elettrici e i cavi dell'olio a pressione,
sì.
Si sono staccati i cavi, sì, elettrici e l'olio, e la scintilla ha innescato questa esplosione.
Questa esplosione, ovviamente un'aria carica, satura.
Allora lì c'è il grisù, però è inodore. Tant'è vero che quando andavano giù, mio padre si portavano i canarini, purtroppo, quando moriva un canarino, voleva dire
gli uccellini.
Un canarino, cioè,
che si può confondere il canarino con un'altra cosa,
portavano il canarino,
okay.
Questo cinguettava, poi quando moriva voleva dire che c'è il grisù, perché il grisù è un gas inodore,
okay.
E allora lì esplose,
però altamente infiammabile,
certo, esplose. Si salvarono solo in 12, mi pare, perché l'unico, solo l'ascensore andò su una volta sola, perché dopo poi esplose tutto. E mio padre, dal gran dispiacere, prese e tornò in Italia.
Quella disgrazia in pratica lo fece abbandonare il lavoro.
Sì, in Italia, in Belgio.
Stiamo parlando, però, dato che dopo la ripresa non abbiamo ancora sottolineato, stiamo parlando della sciagura della miniera
di Marcinelli.
Marcinelli, che accade nel
8 agosto 1956, alle 6:30 della
lui
mattina.
Già era presente, io e te no.
No, però Enzo.
Però eravamo già nell'incubatrice. Sì,
ma no, ha molto da raccontare. Lui ha detto amichevolmente: dovrei scrivere un libro, ma lo dovrei scrivere.
Pensa un po', in quel periodo ho ritrovato che un minatore prendeva la paga, era di 3.950 lire.
Io adesso questo
erano dei soldi per
ma mio padre poi
sì,
allora tu devi sapere, Enrico, che mio padre, quando le sere d'inverno, quando tu stai davanti al focolare, quando lui tornava in Italia, no, allora mi prendeva seduto sul suo ginocchio e mi raccontava sempre la storia della miniera. Io vedevo, non capivo perché ero troppo piccolo, però babbo mi diceva, io per guadagnare i soldi, siccome lavoravo a Cottimo, la sera prima di uscire con il mio motopicco bucavo
il cunicolo,
dove c'era il carbone, siccome sotto ci sono sempre le piccole scosse, leggerissime scosse, lui quando andava giù la mattina era il carbone era già per terra, perché loro guadagnavano al Cottimo, lavoravano più ne facevano,
ho capito, quindi lui diciamo poteva in un certo senso intaccare la superficie, per poi durante la notte questa veniva giù, quindi creava già quei metri cubi necessari per assicurarsi il primo ore di lavoro. Bene, a tra poco.
Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino, procedendo in avanti senza passare dalla saggezza, masticando una gomma al gusto di bicicletta che non finisce mai, neanche se te ne vai, e lo ridico ancora per impararlo a memoria in questi giorni impazziti di polvere e di gloria, e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali ora che siamo qui. Noi siamo gli immortali. Seduta dentro a un aereo con il biglietto di un'altra, hai salutato la tua classe di eroi per fare il grande salto, per diventare la donna che sei, attraversando oceani di sguardi, senza passare dalla tristezza, innamorandoti dei bugiardi, masticando una gomma al gusto di dopo barba che non finisce mai, tra mezzanotte e l'alba, e lo ridico ancora per impararlo a memoria in questi giorni impazziti di polvere e di gloria, e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali. E hai disegnato a colori il mondo che hai immaginato, teneva in giro a fare tentativi finché non avrà combaciato, e fai il lavoro sporco per non far finta di essere pulito, hai qualche superpotere da usare contro il nemico, masticando una gomma al sapore d'infinito che non finisce mai, che non finisce mai, non so se si è capito.
In pieno regime, no? Come si dice, andiamo forte, andiamo. Gli va, si va forte stamattina.
Voilà,
allora, Maurizio Enrico con Enrico. Enzo Bazzucchi, nostro sì. ospite, che riapplaudiamo.
Sì, 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 anche perché
grazie, grazie.
Ci sta trasportando indietro nel tempo.
È molto, allora, Enzo è una persona molto allegra e gli piace scherzare, però quando si entra su questi argomenti lui cambia pelle.
Sì,
e però a me piace il vecchio Bats Neckertascut, nostro amico che chiamiamo amicalmente Bats. E allora vediamo di stemperare un po' i toni.
Sì.
Ecco, quando si scherza bisogna essere seri. Questa è la voce di Roberto Casaglia, che sta alla regia, però qualche volta una capatina la fa.
E credo che chi ci stia ascoltando anche per streaming apprezzi molto questi ricordi, perché si sente un po' più bambino. Immagino tanti migranti che sono anche in questo periodo all'estero e magari fanno piacere gli racconti di Enzo, quindi continuiamo.
Sì, sì, assolutamente. Allora voglio sapere, lui ha iniziato parlando di suo papà, suo padre, suo babbo, come nostro babbo.
Babbo,
sì, babbo. Per,
che gli davo anche del voi, tra l'altro.
Sì, beh, c'era una bella mentalità, una mentalità.
Mio padre, se io mio padre davo del tu, si offendeva. No.
Non si poteva.
Non si poteva.
Tu eri figlio, se sei stato
figlio unico.
Allora, quindi del voi.
Sì.
Okay. È un'abitudine che comunque è stata abbandonata nelle nostre zone da non tantissimo.
Ma qualcuno ancora
usa.
Qualcuno
usa.
Adesso qualcuno si usa.
Diciamo nelle terre un po' più lontane dal centro gualdese,
dalle terre di molto lontano, ancora questo voi funziona. Sì. Però stiamo parlando degli anni 50 e quindi c'è una spiegazione.
Cioè.
Adesso tua figlia ti dà del voi, Enzo? Salutiamo Alice, va.
Alice chi è?
Chi è Alice?
No, sto
Alice
dicendo una castroneria.
Alice nel paese.
Sto dicendo una castroneria, però mi devo riprendere. Allora.
Arrivederci, amore.
Sofia. Oh, però Sofia lì ci siamo lì.
Da, sì, dai.
Non sì, è che il libro è sempre lo stesso.
È che non l'ho più visto.
Eri si buona Len.
È cresciuta, maggiorenne.
E frequenta l'università. Si è iscritta alla facoltà di
Scienze politiche.
Scienze politiche, quindi come il babbo un po' lento.
No, è diversa, eh. Cioè ha del mio carattere, perché anche lei è, tu sai benissimo che sono un fulmino,
sì.
Io, a me ci vuole poco per farmi arrabbiare, però sono anche capace di...
No, ti conosciamo bene. Ti conosciamo bene.
Allora, sentiamo questi di racconti, perché ci sono domande interessanti per adesso, veramente.
Sì, allora, sì, la domanda mia è questa.
Beh.
Allora, il giovane Enzo inizia a vivere la Germania in tenera età, quindi le scuole inizialmente Enzo frequenta le scuole italiane. Raccontaci.
La storia è questa. Quello che ho detto prima era un inizio, ma era un'introduzione.
Un'introduzione
a quello che poi mi sarebbe capitato a me. Sarebbe capitato a me. Perché mio padre poi, tornando in Italia, sono tentato di dirlo ma non lo dico.
No, vabbè, pensalo, però comunicacelo.
Allora, funzionava così, perché dopo magari qualcuno che ascolta potrebbe capire male. Funzionava così, quando tu un fratello lavora fuori, non è che i soldi che guadagnava li metteva in banca, si usava quella volta di rimandarli a casa.
Sì.
E si davano al fratello più grande.
Okay. O ai genitori.
Mio padre lo mandò al fratello più grande. Tornato a casa, dal Belgio, chiese i soldi che aveva guadagnato.
Cioè.
Il fratello gli rispose: guarda, i soldi sono serviti per la famiglia, purtroppo non
c'era lira.
Ma non è che è capitato a mio padre, capitava a tutti.
Sì,
non
sì.
è che adesso sto facendo una polemica.
Sì,
no,
sì, sì, sì.
Capitava a tutti, perché chi si stava tutti in famiglia, a volte io per esempio in famiglia eravamo in 10 persone, si aiutava un po' tutti, però mio padre ci rimase diciamo un po' male, tra virgolette, quindi riprese la strada, però non quella del Belgio, perché aveva già sperimentato che le miniere del Belgio erano famigerate. Basti pensare che avevano la porta di sicurezza, era di legno, la porta antifuoco era di legno.
Stiamo parlando di attenzione alla sicurezza.
Tramite persone, amici, scoprì che nel bacino della Ruhr, perché mio padre non ha mai voluto lavorare la terra sopra, la terra, arare i campi, seminare.
Piaceva la terra sotto.
Mio padre disse sempre: quello che guadagno in un giorno sotto, cioè lo guadagno un anno sopra. Ripartì nel 1959.
Aspetta un attimo, perché c'è la nostra musica e poi
pensa, siamo rimasti al 1959. To get what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, but he couldn't help me either. They call me the Seeker. To get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man.
get to get what I'm after till the day I die.
Il Baratto a Gualdo Tadino amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
GRT Sport.
Bentrovati dalla redazione sportiva. Qualificazioni a Euro 2020 si è conclusa con la vittoria per 2-1 della Repubblica Ceca sull'Inghilterra alla sfida di vertice nel gruppo A. La Francia vince 1-0 in Islanda e è un piede e mezzo nella fase finale. Nello stesso raggruppamento la Turchia batte nel recupero per 1-0 l'Albania. Nel girone H vincono Ucraina 2-0 alla Lituania e Portogallo che sconfigge 3-0 il Lussemburgo. Cristiano Ronaldo segna il gol numero 690 della carriera. L'Italia invece affronterà stasera la Grecia. Saranno almeno in 50.000 a tifare per gli azzurri all'Olimpico. La sfida con gli ellenici potrebbe valere il pass per Euro 2020. L'Italia infatti guida a punteggio pieno il gruppo G con 6 vittorie in altrettante partite e potrebbe conquistare la qualificazione matematica con 3 giornate d'anticipo qualora questa striscia venisse prolungata. Intanto è pronto a iniziare una nuova avventura in nazionale Gianluca Vialli, che a novembre tornerà ufficialmente nella famiglia azzurra, ora allenata dal suo grande amico Roberto Mancini. Per l'ex centravanti è pronto il ruolo di capo delegazione. La Sampdoria riparte da Claudio Ranieri, l'ex tecnico di Leicester City e Roma è stato scelto come successore di Eusebio Di Francesco, che ha rescisso consensualmente il contratto con i blucerchiati ed esordirà proprio contro i giallorossi nell'ottava gara di campionato. L'allenatore classe 1951 ha firmato con la società di Ferrero un contratto biennale. Ora il tennis: l'azzurro Matteo Berrettini sbarca in semifinale nel torneo Masters 1000 di Shanghai, battendo 7-5, 6-4 l'austriaco Thiem. Per accedere alla finale il romano dovrà vedersela con il tedesco Zverev, che ha battuto Federer. Sempre ai Masters 1000 termina ai quarti di finale l'avventura di Fabio Fognini. Sul cemento cinese il tennista ligure ha dovuto cedere il passo al russo Medvedev, numero 4 del mondo, che se la vedrà in semifinale con Tsitsipas, che ha eliminato il serbo Djokovic. Ora il basket con l'Eurolega: si sblocca Milano 85-81 allo Žalgiris Kaunas. Riscatto Armani dopo il KO della prima giornata con il Bayern. Lituani sconfitti davanti a 8.000 spettatori del Mediolanum Forum. Francesco Molinari esce di scena al 76esimo Open d'Italia. All'Olgiata Golf Club di Roma, dopo i successi 2006 e 2016, svanisce il sogno triplete per l'azzurro, che non riesce a superare il taglio e ad accedere dunque alla fase finale del torneo. Grande amarezza sul volto del campione piemontese, comunque acclamato dal pubblico capitolino sul green della Buca 18. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Protagonista, la musica.
Stiamo per terminare questa prima ora interessantissima con Enzo Bazzucchi.
Che scatta sulla fascia.
Sì,
mi sembra di fronte a questa.
Scatta tra l'altro, ricordo che proprio nella giornata di sabato c'è l'ultimo giorno del Memorie Migranti Festival. È in corso in queste giornate con spunti interessanti. Quindi, se non avete visto magari nei giorni precedenti, potete assolutamente farlo alla Mediateca in via del Soprammuro. Stavamo analizzando gli anni del diciamo di Enzo bambino, proprio 1959, il papà che ritorna dopo diciamo il disastro di Marcinelle, ritorna a Gualdo Tadino, vede che la famiglia purtroppo aveva sperperato, cioè, diciamo, no, aveva consumato quei
aveva
soldi,
utilizzato
soldi, cioè, per vivere
sperperato
ok, che cosa fa? Prende la sua famiglia, prende Enzo.
No, Enrico.
No, non è
allora, lascia parlare. Tu, Enrico, cioè, tu devi semplicemente dare il là. No, poi fai parlare le persone competenti.
Allora, mi rimangio tutto e sentiamo quello che è successo.
Allora, praticamente niente, mio padre allora seppe che nella Ruhr c'erano miniere molto più sicure, erano miniere dove si guadagnava bene, poi e prese senza, aveva solo un indirizzo, uno solo, che mi ricordo bene, Ramstrasse 32, Essen, Altenessen, Ramstrasse 32.
Ma questo indirizzo qualcuno gliel'ha dato?
L'aveva tramite i suoi amici, perché okay, aveva lui comunque sia
dei contatti.
Dei contatti. Perfetto. E questi contatti venivano da Verona, perché tu prima di andare a lavorare in miniera nella Ruhr dovevi passare per Verona
Enzo ha sempre avuto un legame con la Germania, sempre, non capisco perché, però pensa che ogni nuova vettura Volkswagen è presentata a Verona, cioè c'è un legame industriale tra Verona e andiamo a scoprire poi.
Comunque sia, mio padre andò a Verona e fece la radiografia e disse: signor Bazzucchi, lei purtroppo non è più idoneo per andare in miniera perché lei già ha la silicosi nei polmoni.
Addirittura.
Già aveva la silicosi, perché babbo comunque sia 2 anni di Francia più 7 anni di Belgio, 9 anni in tutto, aveva già accumulato, perché purtroppo, ripeto e ribadisco, sotto terra in Belgio non c'erano misure di sicurezza. Basti pensare che nella Ruhr, nelle miniere, ti sparano da sopra tonnellate e tonnellate d'aria dentro le gallerie, in modo che tu respiri anche aria, che così non prendi la silicosi, diciamo, hai meno rischi. In Belgio era uno su uno, diciamo. Quindi babbo disperato disse: cosa faccio? Ho famiglia, cosa posso fare? E ricordo queste parole che babbo mi disse, dice: guarda Ennio, si chiamava Ennio mio padre, noi ti mandiamo a Essen, è la città della Krupp, lì c'è la ThyssenKrupp, e in tempo di guerra Essen, siccome facevano i cannoni per un tempo di guerra, Essen è stata rasa al suolo, lì c'era di costruire una città, quindi il lavoro non ti manca, questo è l'indirizzo, vai, presentati in ufficio, che c'è un italiano,
reinventò, quindi da minatore cosa fece?
Muratore. Lui fece strade, ponti, quello che c'era da fare.
Certo.
Quindi arrivò senza conoscere nulla, senza niente, 24 ore tra l'altro, arrivò in questa città e trovò lavoro. Io rimasi con mia madre in Italia.
Sì.
E nel 1964,
sì,
mio padre si portò mia madre,
sì,
in Germania.
In Germania.
E io rimasi solo
lui
con mia madre.
Aveva
9 anni, rimasi
con mia nonna. Ecco perché tu hai fatto gli studi in Italia.
Perché mio padre disse sempre: tu devi avere un pezzo di carta, il famoso pezzo di carta.
Beh, allora adesso ci fermiamo, perché il pezzo di carta lo sentiamo dalle informazioni.
Dopo le informazioni torniamo a vedere quello che fece poi Enzo con il suo pezzo di carta. A più tardi.